Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Chi serve, infatti, non è un custode geloso del proprio tempo, anzi, rinuncia ad essere il padrone della propria giornata. Sa che il tempo che vive non gli appartiene, ma è un dono che riceve da Dio per offrirlo a sua volta. Solo così porterà veramente frutto. Chi serve non è schiavo dell'agenda che stabilisce, ma docile di cuore e disponibile al no programmato, pronto per il fratello e aperto all'imprevisto, che non manca mai e spesso è la sorpresa quotidiana di Dio. Servitore aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare dell'anno giubilare che stiamo vivendo grazie ad un volume dal titolo Anno Domini 2015, guida al giubileo della misericordia indetto da Papa Francesco. Come sapete, il giubileo si è aperto proprio l'8 dicembre del 2015. Il volume è scritto da Bruno Amatucci e Tommaso Stenico, e Bruno Amatucci è con noi qui in studio. Benvenuto.
Benvenuti ai nostri ascoltatori, mi auguro che abbiano la pazienza di ascoltarci.
Sarà un piacere, invece ne sono già convinto, perché abbiamo avuto modo di parlare prima appunto della nostra registrazione. La particolarità di questo volume è che ha un linguaggio chiarissimo, immediato, di facilissimo impatto, perché è un libro non soltanto illustrato, ma illustrato con la tecnica del fumetto, e che è una cosa a cui lei è ricorso già da diversi anni, che
sì,
ha sperimentato già da diversi anni.
Io iniziai nel 1982 con il calcio. La Rai 1 mi fece fare 16 puntate del calcio matto con Martinelli, poi sullo slancio la Rai mi ha fatto fare il buongiorno di Radio 2 per 5 anni e per 3 anni Onda Verde. Lei pensi che io chiesi il telefono perché dico alla gente alle 6 di mattina è sola, può avere un aiuto, parlare, si distrae quando guida, sì, nel senso positivo.
Certo, certo.
Intervistai la Moratti e dissi: perché non mette 2 nuove materie, perché tanto il ministro che arriva aggiunge materie. Mi dica, l'educazione stradale, tout court, come educazione civica. Però vede, ministro, se io non mi alzo in uno studio medico, dovunque sia, e lascio in piedi una gentile signora come lei, io resto un cafone, lei resta viva. Se io non mi fermo uno stop, quando torno a casa stasera in aereo, in macchina, si chieda come mai in Italia ci siano centinaia di migliaia di autoscuole e ci siano solo 2 motoscuole. Noi anziani stiamo seppellendo i bambini. Certo. L'altra idea che avevo detto alla Moratti è il gioco degli scacchi, perché devi vedere 5-10 mosse avanti, come fa lo statista. Il politico vede da oggi, lo statista vede avanti. Ecco, certo, aiutiamoci, certo. È un momento che ci dobbiamo aiutare. Poi con questo Papa che abbiamo sarebbe un peccato, significherebbe
certo
non aver capito la sua persona, il suo senso. Mentre io parlo, la pelle va per conto suo, mi emoziono perché
sì,
sono cose che ho scritto per 20 anni sull'avvenire.
Sì, volevo ritornare però un momento su,
sì,
su una
certo
cosa fondamentale.
Sì, se io divago.
Non si preoccupi, no. Volevo ritornare su una cosa essenziale del discorso a fumetti, perché
sì,
rispetto al testo soltanto scritto, l'illustrazione permette al lettore di vedere.
Bravo.
Che è una comunicazione più
diretta e resta di più. la memoria visiva vince contro la memoria mnemonica.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Il papà diceva, l'ha detto la radio, ed era la verità. Per molti anni abbiamo detto, prima di capire cosa ci fosse nella scatola magica, l'ho visto in televisione. Il fumetto non solo aiuta, ma il problema è che la gente non legge più. E quindi io ho cercato una certa miscellanea che fosse sempre rivolta al sociale. Ho fatto un libro dedicato al trapianto ottico, ho fatto 42 libri. Il cinema, la storia del cinema, fumetti che presentò Magalli a Fantastico. Sì. Ho fatto Il satellite. E mi ricordo con affetto, adesso ho trovato una responsabile delle teche Rai che mi darà aiuto, perché portai Il satellite Sirio, che era in scala 1:1, quindi bello, la gente, e in più Il calcio a fumetti. E poi sì, quando finì la trasmissione mi chiamò Mike Buongiorno a tenergli compagnia, gran signore, altra classe, altre cose, e disse, così normale, ci hanno visto, gli avevano portato i dati, 27 milioni di persone, mi andò via la voce, lui se ne accorse, portate per un'acqua per l'ospite. Quindi sono emozioni, sto con la gente, cioè sì, mi piace stare con la gente, perché sì, dalla gente rubi e prendi tanto, tanto, tanto. Oggi la macchina, il computer, si conoscono, l'ho chattata, ti devi far vedere, ma da uno molto bravo.
Sì.
Questo è Bruno Amatucci in pillole.
Sì, sì, sì. Nel volume lei ha tracciato, diciamo, è diviso in due grosse parti. Da una parte c'è proprio una storia.
Sì, io sono stato più di un anno nella biblioteca del Vaticano, perché ero ignorante completamente, mi piace capire di che cosa non solo scrivo, ma che cosa si vive, perché oggi passando dalle mura vaticane mi chiedo se si pagasse la tassa di soggiorno. Roma ci avrebbe le strade che sarebbero dei biliardi, invece non le buche che quello che comporta, specie anche per me che giro col motorino. Allora, capire com'è nato nel 1300 è stato un piacere, perché a parte che la biblioteca è uno spettacolo, solo io amo libri, dicevo sempre, ma com'è che c'è Chiesa Piena dei libri? Perché i quadri che piacciono a me sono Caravaggio e non li posso
tenere quindi, alle pareti.
Esatto, e allora leggo o sfoglio, perché ci sono dei libri stupendi che solo vederli, è uscito ultimamente un libro sui patrimonio dell'UNESCO, ti emoziona, cioè noi abbiamo dei posti, dovremmo vivere solo di turismo, solo di turismo invece.
Lei accennava prima al 1300, no? La data del primo
di Bonifacio.
Ed è tra l'altro, lei riporta una notizia che io sinceramente non sapevo, cioè si pensa, o comunque insomma alcune fonti lo danno per certo, che fosse presente a Roma anche Dante Alighieri.
Sì, è vero, così ho trovato sul libro, ed è difficile contestarli a tanto distanza di tanto tempo. Sì.
Comunque c'erano Giotto, Cimabue, quindi
sì,
insomma
qualcuno che ci ha dato lustro.
Sì, sì, esatto,
sì. Noi siamo fortunatissimi. Noi arte e turismo siamo avanti di 2000 anni ancora oggi.
Sì. E lei poi parla, ed è una sezione particolarmente interessante del volume, del pellegrinaggio, che è un aspetto che forse rispetto al giubileo oggi è un pochino meno ricordato.
È cambiato. A me ha intervistato Rai 3 per due volte, dico adesso pensare un turista sulla Francigena, sta sul SUV, non viene a piedi come veniva, erano strade pericolose tra l'altro, per cui il bastone del pellegrino e la conchiglia e lo zainetto erano elementi fondamentali per poter arrivare attraverso pericoli naturali e non perché poi c'erano pure i briganti che ti assalivano. Quindi il bastone diventava il terzo piede per chi faticava a camminare, ma un'arma di difesa per tenere lontani il lupo o la persona cattiva.
Certo,
quindi
certo,
c'è una storia veramente enorme. Uno dice faccio il pellegrino, all'epoca non era facile, perché poi li lasciavano e nacque la leggenda delle trattorie, perché gli ospedali erano pieni, che accoglievano e tenevano finché gli altri non fossero tornati a riprenderselo dopo aver raggiunto l'obiettivo, che era quello di santificare, di rispettare il giubileo.
Sì, sì, sì. E quindi non a caso lei ha scelto proprio come illustrazione della copertina la conchiglia del pellegrinaggio.
Anche il bastone.
Santiago.
E poi la croce.
E la croce, ovviamente.
Che ne parliamo.
Ritorniamo un momento al discorso proprio del fumetto e dell'illustrazione. Spesso lo si considera un tipo di linguaggio dedicato in qualche modo ai più giovani.
Perfetto. Lo condivido, ecco. Però aggiungo i giovani dai 5 ai 95 anni, che chiamo, visto che sono sulla strada, chiamo diversamente giovani, perché non se ne può più che le vecchie. A 45 anni per qualcuno è vecchia, giustamente.
Sì, sono due nipoti.
E quindi capisco le differenze sostanziali che purtroppo, per fortuna, ci sono, ma è il ciclo della vita e io lo rispetto, ci mancherebbe.
Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori, allora, il titolo del suo volume, che è Anno Domini 2015, guida al Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco, edito da Inedibus. E grazie a Bruno Matucci di essere stato in nostra compagnia. Grazie
a voi e auguri per la vostra emittente.
Grazie.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate.
E adesso presentiamo il volume Il respiro delle montagne, 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia ad alta quota. Ne autore Paolo Paci, che con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, il suo libro, che è edito da Sperling & Kupfer, è un racconto, sì, appunto, di vette d'Italia, però non è tanto un itinerario, appunto, attraverso queste vette, quanto piuttosto il racconto degli uomini, di grandi uomini vissuti, appunto, in secoli differenti, legati a queste vette. Perché ha voluto scegliere, appunto, questa chiave di lettura del luogo legato all'umano?
Sì, beh, il titolo del libro dice già molto, perché il respiro delle montagne in realtà è il respiro degli uomini che le abitano e che danno significato a queste montagne, che altrimenti sarebbero delle cime di pietra, dei prati, dei boschi, ma non tanto significative. Siamo noi che le rendiamo in qualche modo significative. E queste 10 montagne che ho scelto in tutta Italia, non solo sulle Alpi, ma andiamo anche in Sardegna, andiamo nell'Appennino più meridionale, sono legate da un filo conduttore molto preciso. Da 10 personaggi, uno per montagna, che hanno in qualche modo creato, alimentato, costruito nei secoli l'idea d'Italia, di nazione, di identità nazionale, di identità culturale, economica e quant'altro. In alcuni casi hanno combattuto contro questa idea, perché non tutti erano d'accordo su un'Italia unita. Stiamo parlando di personaggi che magari vivevano nel Sud Tirolo prima della Prima Guerra Mondiale, o dei briganti del Sud che dopo l'unità d'Italia hanno combattuto una vera e propria guerra civile. Ecco, però tutti questi personaggi, appunto, hanno vissuto su una montagna e le hanno dato un significato storico molto particolare. Noi oggi possiamo riviverlo anche dal punto di vista naturalistico del paesaggio, facendo delle piacevoli passeggiate, però ecco, le storie che ci raccontano queste montagne sono molto significative e le rendono ancora più piacevoli da vivere.
Visto che lei faceva riferimento ai briganti, vorrei partire proprio dal Vulture, quindi dall'Appennino meridionale, da Carmine Crocco, appunto,
Carmine Crocco.
Un brigante leggendario.
Carmine Crocco non sapeva neanche lui da che parte stare, perché all'inizio era borbonico, poi è diventato dalla parte di Savoia. In realtà era un bel bandito, nel senso vero del termine, un gamba di legno, se fosse un personaggio disneyano, che di volta in volta ha abbracciato la causa che a lui conveniva, e è stato negli anni, appunto, tra i 62 e i 70, il vero generale dei briganti, un vero esercito del Sud, un esercito contadino di gente povera che si vedeva depredare ulteriormente dalla sua terra, dalle sue identità, il nuovo esercito piemontese, e quindi ha combattuto delle storiche battaglie, molte vittoriose, però alla fine, ecco, il suo esercito è stato annientato e lui ha trascorso gli ultimi anni in carcere, è morto a Portoferraio, l'isola d'Elba. Però ecco, il Vulture era il suo rifugio, ecco. È un vulcano spento che oggi è un po' fuori dai circuiti turistici, un luogo naturalistico molto molto interessante, e ci racconta la storia di questo brigante che lì si rifugiava e combatteva per una causa non sempre limpida.
Invece, proprio dal punto di vista più diciamo naturalistico, in qualche modo, c'è l'avventura del botanico Julius Kugi,
Kugi. Era sloveno.
Ecco.
Sì, ecco, qui siamo ai limiti dell'identità nazionale, perché il Montasio allora era sul confine tra Austria-Ungheria e il Regno d'Italia. Siamo nella Prima Guerra Mondiale, Kugi era uno sloveno di cultura tedesca, ma abitante a Trieste, e quindi era un grande intellettuale mitteleuropeo, è stato un grande alpinista a suo tempo. Il Montasio è stata la sua montagna del cuore, ma è interessante seguire le sue tracce, proprio perché ci racconta il conflitto non solo combattuto, ma il conflitto culturale di quegli anni. Kugi era uno che ante litteram credeva in un'Europa unita, invece poi si è trovato incastrato tra dei regimi totalitari che hanno dilaniato la sua vita.
Abbiamo visto un brigante, abbiamo visto un botanico, c'è anche un re questa volta il Gran Paradiso.
C'è un re che sul Gran Paradiso, Vittorio Emanuele II, sì, ha costituito il suo campo di gioco preferito. Lui era un grande cacciatore, roi chasseur lo chiamavano, o si faceva chiamare, e acquisendo e frequentando questi ampi territori della Valle d'Aosta, ha costituito una grandissima riserva di caccia che poi è diventata il Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno dei primi parchi parchi europei del mondo e ancora oggi la riserva più interessante dal punto di vista naturalistico sulle Alpi. Anche lì si costruisce l'identità nazionale, ecco, è molto divertente anche ricordare come Re Vittorio, appassionato di caccia e un po' meno di politica, spesso firmasse le sue leggi, decreti dal campo di caccia, dal casotto di caccia sul Gran Paradiso, e ci teneva a far rilevare che l'aveva firmato lì e non al Quirinale.
In mezzo appunto a questa grande varietà di personaggi c'è poi un santo, e in realtà è il primo personaggio che incontriamo.
È l'esordio, sì, non poteva essere altrimenti, sia per termini storici, perché parliamo del Medioevo, quindi siamo nel XII secolo con San Francesco, a cavallo tra il XII e il XIII, e sia per l'importanza di San Francesco nella cultura italiana e nell'identità italiana. San Francesco che per primo scrive una meravigliosa poesia in qualche cosa che potrebbe essere una lingua italiana, in realtà è ancora un dialetto umbro, sì. Però usa il volgare e apre la strada alla grande letteratura italiana. E poi per l'identità italiana, appunto, di una nazione che non ai suoi tempi, ma in tempi molto più recenti, si riconosce in lui, nella sua santità, come lo prende come patrono nazionale, ecco. San Francesco è legato naturalmente al Subasio, dove c'è un fiorire, al di là di Francesco, prima ancora di San Francesco e dopo molto Francesco, c'è un fiorire di spiritualità eccezionale, e solo camminando sul Subasio, tra Assisi e Spello, nei dintorni del Subasio, si capisce quanto ancora questa spiritualità sopravviva, ecco. Naturalmente tutto ruota attorno all'eremo delle carceri e ai grandi santuari di Assisi, però troviamo monasteri benedettini poi diventati francescani, troviamo delle comunità che si richiamano a una spiritualità un po' più orientale, però insomma in qualche modo il Subasio richiama tutta questa spiritualità ed è una montagna sacra fin dai tempi degli Etruschi, ecco. Francesco da quel punto di vista non ha inventato nulla, per caso è nato lì e sulla montagna ha fatto il grande altare della cristianità italiana.
Lei ha scritto diversi libri sui viaggi, che cosa ha di specifico la letteratura di viaggio secondo lei?
La letteratura di viaggio nei paesi anglosassoni è molto molto popolare, in Italia purtroppo per me, ma anche per i lettori, un po' meno, perché un po' perché leggiamo di meno, però a mio parere, e non solo perché scrivo di viaggi, ma perché ho letto anche molto di letteratura di viaggi, è un ottimo modo per conoscere il mondo. Sì, certo, per avere suggerimenti sui luoghi da visitare, ma anche per vivere questi luoghi attraverso gli occhi di chi li ha visitati prima di noi, scoprire le culture, i personaggi, come appunto ho fatto io sulle montagne, che hanno animato questi luoghi, e trovare quella miriade, quel mosaico incredibile di suggerimenti culturali, economici, storici, che compongono la geografia che sta intorno a noi. Ecco, tutto questo è letteratura di viaggio. Se poi ci mettiamo un po' di autobiografia, cioè io sono andato e ho visto e sperimentato, tanto meglio, perché i territori, e non parliamo solo di territori molto lontani, ma anche dietro casa nostra, vanno vissuti in prima persona. Ecco, questa è letteratura di viaggio.
Il libro è corredato anche da una serie di fotografie che non sono soltanto fotografie di luoghi, ma anche di personaggi, appunto, no? Quelli di cui...
Sì, sono tutti personaggi storici. Vorrei ricordare che appunto arriviamo fino ai nostri giorni con gli anni di piombo, con Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse. Di lui naturalmente ci sono delle foto più recenti di quelle di San Francesco, che sono solamente dipinti. Ma appunto questa galleria di personaggi ci porta veramente nel cuore della nostra contemporaneità.
Grazie allora a Paolo Paci, che è l'autore, lo ricordiamo, di Il respiro delle montagne, 10 cime leggendarie, un racconto dell'Italia ad alta quota, il volume edito da Sperling & Kupfer. Grazie di essere stato in nostra
grazie
compagnia.
Grazie a voi per l'invito, grazie.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.